In quel tempo, perché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non son degno di slegare i legacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come di colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Oggi noi ricordiamo il battesimo di Gesù, ma ricordiamo inevitabilmente anche il nostro di battesimo. Quasi tutti noi, o tutti immagino, siamo stati battezzati. E questa cosa, vedete, ha segnato, io non so se abbia segnato il bene o il male, comunque ha segnato la nostra vita, come tutti i fatti importanti che in qualche modo sono quelli iniziali, soprattutto se poi sono accompagnati anche da altri gesti. E il battesimo l'ha segnato a tal punto che siamo qua. Non potremmo essere qui se non ci fosse stato quell'avvenimento. Però vedete, anche il battesimo corre il rischio, come tante cose, di passare, come dicono gli spagnoli, desapercibito, cioè che tu non te ne accorgi neanche più, un po' come quelli che vivono in città alta o vivono in mezzo ai capolavori. Passano in mezzo a cose meravigliose, ma non le vedono più perché ci sono abituati. Uno vede la cappella con leoni, vabbè, non ci fa più caso, è un capolavoro assoluto, però non ci fa più caso, è così, no? E allora ogni tanto occorre davvero rispolverare, capire un po' di che cosa si tratta. E per capire di che cosa si tratta, perché è un gesto formidabile, bisogna capire chi è colui che ti dice di battezzarti, che non è tanto la Chiesa, beh, la Chiesa lo fa, ma non sono solo i tuoi genitori, ma è soprattutto Dio. E chi è quel Dio che ti dice di battezzarti? A me stupisce molto la prima lettura e mi stupisce molto anche il Vangelo. Adesso vediamo il perché. Nella prima lettura viene fuori una cosa che l'esperienza poi mi ha insegnato che è proprio così. E che è, da una parte, la nostra irresistibile, guardate che è vero quello che vi dico, non sto contando sulle storie, tendenza a cacciarci nei guai, a cadere nelle schiavitù. Noi siamo come quei topolini, è brutta l'immagine, ma perdonate, ma siamo un po' così, che irresistibilmente attratti dal formaggio che qualcuno ha messo nella trappola, van dentro nella trappola, escono, e cioè entrano con una facilità impressionante, non riescono più a uscire. Guardate che se c'è un periodo, dalla fine del 1700 in poi, rivoluzione francese, che ha sottolineato, ha lottato per la propria libertà, è proprio questi secoli. Prima non era così. Noi abbiamo messo la libertà al centro. Qual è la città più simbolica, più iconica del mondo? New York. Cosa trovi a New York? La Statua della Libertà. Se vai a Roma trovi il Cupolone. Se vai a Parigi trovi la Tour Eiffel. Se vai a New York trovi la Libertà. La Statua della Libertà. Momento. Ma come mai questo culto così diffuso per la libertà continua a produrre continue dipendenze? Ma sapete quante ore passo a parlare con gente che è entrata nelle dipendenze dell'acqua, delle droghe, della coca, del sesso, del gioco, di tutto, ormai si è dipendenti da tutto, Pensate anche solo con lo strumento, lo smartphone, il telefonino che noi abbiamo in mano e che ci condiziona in un modo così pesante. Ma tutto ormai è diventato fonte di dipendenza. Ma perché ci cacciamo così tanto? Se voi leggete la storia della Bibbia, c'è una storia di un popolo che continuamente diventa dipendente. Lo è degli Assiri, 750 avanti Cristo, dei Babilonesi, nel 600, dei Persiani, nel 500, di Alessandro Magno, nel 200, dei Romani, nel primo secolo, e lo sarà di tutti i popoli possibili e immaginabili. Perché? Perché a noi è incredibile quello che vi dico, ma è vero. Al di là di quello che professiamo, al di là di quello che la nostra testa dice, noi siamo incredibilmente attratti dalle schiavitù. Diciamo di non volerle, ma facciamo di tutto per caderci. Ci accorgiamo di essere schiavi solo quando qualcuno domina su di noi. Ma se la schiavitù è scelta da noi, ulala se ci siamo dentro bene. E non vogliamo minimamente liberarci. Eppure uno dovrebbe capire, ma appena appena un po' capire, che per esempio il primo padrone di cui diffidare sei tu. Perché è brutto dipendere dagli altri, ma è bruttissimo dipendere da se stessi. E diventare schiavi di sé. Perché lì non riesci più neanche a capire la necessità di liberarti. Ed ecco che salta fuori una cosa. Se voi leggete bene, ma bene la Bibbia, scoprite che Dio è gelosissimo della nostra libertà. Dio fa di tutto per renderci liberi. La grande differenza fra il Dio, non so, dell'Islam. Islam vuol dire sottomissione. E quello cristiano è la libertà. Per non toglierci un grammo di libertà, Dio è andato in croce. Si è fatto uccidere piuttosto che toglierci la libertà. Ed è la caratteristica di un Dio così di creare uomini liberi. Bernanos, grande scrittore francese, lo diceva. Dio crea uomini liberi. E allora il problema di Dio non è di imporre a uno cosa deve fare. Dio lo dice, guarda che la strada giusta è questa, guarda che il bene è questo, guarda che la verità è questa. Dio lo dice, poi fai quello che vuoi. E guarda che se ti inguagli non ti castiga lui, eh? Sei tu che castighi te stesso. Ma capite, io lo vedo qui al patronato. Gestire la carità è una cosa importante, ma la carità può essere così subdola a volte che crea delle forme di dipendenza. Allora devi continuamente richiamare le persone che tu aiuti, che dici devi essere libero anche da me, anche dalla mia carità. Io sono contento quando tu mi dirai non ho più bisogno di te. Questo è Dio, eh. Dio ha mica paura della gente che non viene in chiesa. Dio ha paura di quelli che anche in nome della fede sacrificano la loro libertà. E allora il primo che sottolinea questo è lui. Non c'è niente da perdere con uno così. Io quando sento i nostri ragazzini mi fa rabbia che parlino così, eh? Perché se un uomo maturo così che magari è tormentato, capisco che uno possa anche non avere la fede. Ma c'è te tu design che dice non crede in Dio. Ma Dio, tu c'ha pure te, Dio non te li leva nessuno. Ma chi sei poi tu, stupidino? Hai ancora la bocca piena di latte e cosa pretendi di sapere? impara prima con chi hai a che fare. Impara. Non imparano niente e parlano senza sapere ciò che dicono. Genitori, svegliatevi. Perché avere gente che parla di ciò che non sa non è una cosa bella. Uno che dice di credere o dice di non credere deve pagare per quello che dice. Io per quello che vi dico pago ogni giorno e pago gravemente anche. E questo è il prezzo della libertà. E Dio è geloso della libertà tua. Credere in Lui e il battesimo in questa roba è entrare in un clima di libertà dove l'uomo tira fuori il meglio di sé, dove non va avanti per stereotipi, dove non dice delle stupidaggini o delle frasi fatte, dove non si accomoda all'opinione pubblica. Un grande filosofo che è ateo, ateissimo, il più ateo di tutti, Nietzsche, diceva che l'uomo d'oggi, a forza di predicare la libertà, è diventato un gruppo di pecore, un solo gregge che non vuole nessun padrone. Ma proprio perché non vuole nessun padrone è diventato un solo gregge. Tutti fanno le stesse cose e chi la pensa diversamente va a chiudersi da solo in manicomio. Lo dice lui, che una fonte non sospetta. Ecco perché dico, bisogna tirare su dei ragazzi un po' più in gamba, un po' più riflessivi, un po' più liberi, altrimenti non so come sarà il futuro. A tu che Covid? Il Covid è una stupidaggine in confronto. Dio è geloso della libertà dell'uomo, Dio vuole uomini liberi, ricordatevi bene. Stamattina c'era qui la chiesa piena di africani e gli dice: guardate che la differenza è che voi sulla fronte non avete il bollo. E sapete perché? Perché Dio non vi obbliga ad andare a toccare terra con la fronte. Vi fa stare in piedi e guardare Dio faccia a faccia e dialogare con Lui. E non distingue fra bianchi, neri, fra uomini, donne, fra vecchi e giovani, tutti uguali, tutti con la stessa dignità. Perché, e questa è la seconda cosa, quello che dice Dio nel battesimo a Gesù lo dice ognuno di noi. E quali sono tre parole, dice, tre. Io le trovo parole incredibili. Quando le ho capite bene ed ero in Bolivia, mi si è cambiata la vita. Cosa dice Dio a ognuno di noi? Primo, tu sei mio figlio. Figlio, badate bene, figlio. Figlio vuol dire che io credo in te e ti voglio bene. La cosa più stupefacente di Dio non è che noi crediamo in Lui. Vabbè. Ma che Lui crede in noi. Tutte le volte quando la sera faccio il bilancio della mia giornata dico: ma come fai a credere a uno come me? Come fai a avere fiducia in me che ti tradisco continuamente? Parto alla mattina bene e termino la sera male. Come fai a credere? Lui crede. Tu sei mio figlio. E questa è la cosa. Dio crede in te a tal punto che ti sceglie come figlio. Come figlio unico, eh? Come se fossi l'unico. Ma non è solo quello, aggiunge anche un'altra parola. In greco è agapetos, che è il superlativo di agapà. Cioè amatissimo. Il più amato. Ognuno di noi è amatissimo da Dio. Quante volte la gente viene a confessarsi piena di sensi di colpa per quello che non riesce a fare e devo dirgli: guarda che Dio ti vuole un bene dell'anima, piantala. smettila di tormentarti, amatissimo. La terza cosa, ancora di più, figlio amatissimo, in cui ho posto la mia compiacenza. Sapete cosa vuol dire compiacenza? Faccio un esempio. Avete visto le mamme, di solito sono le mamme, ma anche i papà, che quando parlano bene del loro figlio gli brillano gli occhi, si riempiono magari, non so, di lacrime per la commozione. Mio figlio, che bello che parli. Dio è così con te, gli brillano gli occhi quando qualcuno parla di te. Io ho scoperto una cosa che mi ha lasciato senza fiato: Dio non parla mai male, non dice male, invertiamo, male dice nessuno e bene dice, cioè dice bene di tutti. Questa è la compiacenza. E io allora dico, come si fa, quando uno ha capito queste cose, a non credere? Capisco che il mondo in cui siamo è un mondo tosto e difficile. Capisco che qualche adulto arrivi a questo. Non capisco che dei ragazzi iperprotetti, favoriti, a consentire, si permettano di parlare in certi modi. Per favore, maestri e genitori, raddrizzate il linguaggio dei vostri figli. Non permettetegli di dire qualsiasi cosa. A me il mio professore mi diceva, se sbagliavo a parlare, lavati la bocca prima e collega il cervello e il cuore ad ogni parola che dici, altrimenti ho quattro. Perché la parola o nasce da un cuore vero, autentico, o altrimenti diventa distruttiva, diventa addirittura stupida, negativa, perché c'è una cosa. Peggiori delle parole cattive sono le parole stupide, senza senso. Ecco allora il perché del battesimo. Il battesimo è la scelta che uno fa quando scopre che Dio è così. Io voglio diventare questo, voglio diventare ciò che Dio vorrebbe che io fossi. Figlio amato, figlio prediletto, figlio in cui mi compiaccio. Uno che ti toglie dalla schiavitù per restituirti sempre alla libertà, uno che ti fa stare in piedi, uno che ti considera come da pari a pari, tanto da parlare con te come un padre parla al figlio. Cosa si vuole di più? L'Europa negli ultimi anni ha lasciato sopravvivere Dio solo per usarlo come cestino dei rifiuti, per buttargli dentro tutte le colpe sue, sue, non di Dio, sue, e per renderlo responsabile di tutto ciò che accade. Questo è disonesto. Essere battezzati vuol dire scoprire la grandezza della vocazione alla quale Dio ci chiama, la dignità enorme che abbiamo come figli di Dio, l'impegno a vivere all'altezza della dignità che abbiamo. Tutto questo, se l'abbiamo capito, può cambiarci veramente la vita. Ed è quello che io auguro a tutti voi in questo giorno. Credo in un solo Dio.